E in queste ore appunto ci sono stati nuovi decreti, ormai è quasi una specie di ritualità, un po' come il Natale e la Pasqua, solo che non succede una volta all'anno ma succede ogni giorno. E appunto se il Comune di Verona si era già lanciato in avanti come al suo solito con degli esperimenti sociali inediti, con appunto diciamo vietare l'attività fisica all'aperto, il fatto di non poter andare in bicicletta, adesso tanti altri comuni del veronese stanno aderendo a questa iniziativa, stanno seguendo un po' l'orma del capobranco, diciamo, del sindaco Scaligero. E però la notizia vera e propria è che a livello anche nazionale si sta andando verso una nuova stretta. Appunto il governo Conte sta per annunciare, probabilmente domani verrà la conferma di questa cosa. Questo ovviamente è il solito tam-tam dei giornali, che infatti contribuisce a creare una certa ansia diffusa. Come momento diciamo radiofonico non è che il nostro interesse contribuire a questa ansia, però invece qui interesse è quello di capirci un po' di più, ragionare un attimo. E infatti oggi anche andremo a perseguire un po' un discorso sui divieti del camminare, del correre in giro e quello che ne deriva. E un testo che adesso andremo un po' a leggere in alcune parti si intitola Criminalizzare chi fa jogging e passeggiate, e l'ordinanza dell'Emilia Romagna sotto la lente del giurista. È un articolo uscito sul sito della Wuming Foundation, JAP. E in realtà noi adesso non andrò a leggere la parte del giurista in sé, ma l'introduzione, il post scritto da Wuming 1 mi pare, o da tutti quanti, che mi sembra interessante un po' rispetto a alcune anche cose che erano uscite nei giorni scorsi su questa trasmissione che proviamo a fare. Ricordiamo l'indirizzo email per comunicare: eustachio@posta.indivia.net. Sono già arrivate delle mail che adesso andremo a leggere con calma, e intanto appunto questo brano. Quella delle ordinanze è un'epidemia che cresce su un'epidemia. Lo abbiamo scritto nel diario virale settimane fa e non è mai stato tanto vero come nelle ultime 48 ore. Regioni e comuni hanno rigurgitato decine, forse centinaia, di ordinanze finalizzate a spaventare chi ancora esce a fare un'attività motoria o semplicemente a prendere una boccata d'aria, anche nel rispetto delle regole finora vigenti e senza assembrarsi con nessuno. Qui sotto ospitiamo un'analisi dell'ordinanza della Regione Emilia-Romagna scritta da Luca Casarotti, giurista, membro del gruppo di lavoro Nicoletta Burbanchi e coordinatore del legal team della Wuming Foundation. Analisi che tornerà utile a tutti e a tutti. È altamente probabile che nelle prossime ore l'ennesimo decreto del Premier recepisca quelle istanze. Dell'incredibile demonizzazione del jogging, dei risvolti più moralistici che sanitari, di questo sbrocco generale, si è discusso molto. Sembra quasi che il problema del paese non sia il disastroso sovraccarico del sistema sanitario, no. Il problema è il jogging. Chi fa jogging è un irresponsabile, non fa la sua parte, è un provocatore. Per il semplice fatto di mostrarsi fuori di casa svilisce lo sforzo, manca solo bellico, di chi ha accolto l'invito a stare in casa col maggior zelo possibile e spara dalle finestre l'inno di Mameli. Di lì a dare direttamente al jogging la colpa del sovraccarico della sanità poteva sembrare un passo lunghissimo, ma con dichiarazioni come quella del presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, se ne è già compiuto mezzo. Se qualcuno mi viene a spiegare che rinunciare al jogging, se non si è in sicurezza, è un problema drammatico, lo prendo con me e lo porto a vedere i reparti ospedalieri. Questo è un chiaro esempio di bullshit, nella precisa accezione proposta dal filosofo americano Henry Frankfurt. Un'affermazione che non è vera né falsa, ma soltanto non pertinente, insensata. Come si è fatto notare nella discussione linkata, siamo di fronte a una variante del notissimo imperativo «mangia anche se non ti piace» che in Africa i bambini muoiono di fame. Il più noto esempio di collegamento paralogico dall'esito inutilmente colpevolizzante, dal quale plausibilmente sono derivati solo disturbi all'alimentazione. Dovrebbe essere ovvio, e invece tocca farlo notare, chi fa jogging o passeggia a distanza di sicurezza non ha responsabilità per l'aggravarsi della situazione negli ospedali. Quella responsabilità ce l'ha invece la stessa classe politica di cui Bonaccini è perfetto rappresentante. Classe politica che oggi colpevolizza chi passeggia, ma per 30 anni ha attuato riforme neoliberali e tagli di reparti e posti letto. Se i poteri pubblici pensano che le loro misure non stiano funzionando, cerchino il colpevole nello specchio. Perché il punto è questo, sono misure raffazzonate e al tempo stesso autoritarie, incoerenti e al tempo stesso classiste, discriminatorie. Sono misure pensate da incompetenti. Si vede la bella idea di versare tonnellate di varechina sulle strade, prese sul fomento dei media per avere tanti like sui social. E invece danno la colpa a chi fa jogging, ai furbetti dell'autocertificazione, eccetera. È molto facile e comodo additare capi espiatori, colpire verso il basso, dare a noi la colpa delle loro responsabilità, storiche e recenti. Vedremo fino a dove si spingeranno, e anche se riusciranno a fermarsi, sono prigionieri dello stesso terrore che vanno seminando. Nel frattempo è importante fornire strumenti di interpretazione autodifesa, sia alle 50.000 persone già denunciate, sia a chiunque non accetti di murarsi vivo, distanziarsi è una cosa, murarsi vivi è un'altra.
Vado forse non torno da lei, esco di casa, mi accendo una brasa, la città è deserta, me ne vado di fretta, riprendo il cioppiaggio, ripenso al miraggio, di spiagge assolate, di cocktail d'estate.
Una testimonianza di Wuming 2. Stamattina, portato a passeggio dal mio cane, sono passato di fianco a un gruppo di finanzieri che controllavano un vecchio. Mentre Scotty cagava, mi sono fermato ad ascoltare. Gli contestavano di non essere in prossimità della sua abitazione. Aveva camminato per un chilometro. Il vecchio ribatteva che se prendi l'auto e vai a 60 km all'ora, dove c'è il limite dei 50, sai di aver commesso un'infrazione. Ma se uno ti dice di rimanere in prossimità della tua abitazione, come c'è scritto nell'ultimo decreto del governatore Bunazzen, come fai a sapere dove inizia a trasgredire il divieto? Si può multare uno che non può sapere se sta violando la legge? I finanzieri gli hanno attaccato il pippone sui posti in terapia intensiva che rischiano di implodere, a causa di gente che non rispetta le regole. Il vecchio ha risposto dicendo che lui metterebbe volentieri per iscritto che se sta male per il virus non lo devono neanche curare, così non prende il posto a nessuno. Ho 83 anni, ha insistito, e non speravo nemmeno di arrivarci a questa età. Se il tempo in più che mi hai concesso devo viverlo così, tappato in casa da solo, tanto vale che crepo. I finanzieri lo hanno lasciato andare, per stavolta passi, ma d'ora in poi rimanga nelle strade sotto casa sua. Il vecchio ha risposto, sì sì, come si fa per dare ragione a rompicoglioni. Ha intrecciato le mani dietro la schiena e ha invertito la rotta della sua passeggiata. Il portico, peraltro, era più affollato del solito. Non certo un assembramento, ma più gente rispetto all'ultima volta che c'ero passato circa una settimana fa. Prima di allora i parchi erano aperti e il cane lo portava ai giardini. Poi li hanno chiusi e il cane lo portava in un bosco segreto dietro la facoltà di chimica industriale. Poi il portiere della facoltà mi ha detto che non si poteva e il giorno dopo hanno chiuso il cancello e ho fisso un cartello, vietato l'ingresso ai cani. Ora il portico è diventato il luogo dove la maggior parte delle persone del quartiere si fa passeggiare dal proprio cane. Coi parchi aperti c'era meno fitto.
Un'altra ordinanza insensata che pare sia stata fatta in una serie di città dell'Italia, quella della chiusura degli orti collettivi, che è veramente una stronzata, perché uno può benissimo andare all'orto, come tutte le altre cose in realtà che stiamo dicendo da giorni, può benissimo andare all'orto da solo, coltivarsi quello che gli serve e poi tornare a casa da solo senza avere contatti con nessuno, quindi non essendo pericoloso né per lui, né per se stesso né per gli altri, e però potrebbe continuare a fare la sua attività. Poi magari c'è anche chi ci campa sul serio o anche solo parzialmente con un campo, anche in regola, tipo ovviamente situazione completamente legale, con un campo in affitto, un campo di sua proprietà, e però non ci può andare. Ed è una cosa veramente assurda. Infatti c'è arrivata la testimonianza di un ragazzo di Perugia che stava andando al suo campo, a coltivare il suo campo, però era troppo distante da casa sua e quindi gli hanno detto che non ci può andare.
Sì, che poi fra l'altro in questo caso, per come stanno andando le cose, per come sono i provvedimenti presi, se uno lavora il campo di qualcun altro come lavoratore salariato, come dipendente, può farlo, anzi deve farlo, perché sennò il paese si ferma. E se invece uno c'ha il suo orto e non fa guadagnare nessuno a parte se stesso, a parte il cibo che si porta poi dopo la raccolta, allora quello invece no, comportamento da sanzionare. E visto che si parlava un po' di militari, intervento di militari, droni, fra l'altro non abbiamo trovato conferma finora, però pare che anche a Vicenza si saranno impiegati i droni. Adesso vado a leggere questo breve testo di Alessandra Daniele, che si intitola La Grande Guerra, detratto dal blog Carmilla. I tre stadi dell'elaborazione del trauma in Italia: rifiuto, mercato, golpe. L'avvocato Giuseppe Conte, che nessuno ha mai votato, nessuno ha mai eletto, nessuno nemmeno conosceva prima che diventasse premier, è apparso a reti unificate e ha decretato lo stato d'assedio in tutto il paese, nel plauso unanime di maggioranza, opposizione, Confindustria e media mainstream. Chiusura obbligatoria su tutto il territorio nazionale di scuole, università, musei, cinema, teatri, ristoranti, alberghi, discoteche, stadi e di quasi tutti i negozi, ma non delle fabbriche. Stop al campionato di calcio e alla celebrazione delle messe, ma non ai cantieri. Parlamento ridotto al minimo, elezioni amministrative e referendum rimandati a settembre, vietato spostarsi, vietato riunirsi, vietato uscire di casa se non per fare la spesa o andare al lavoro, per contribuire allo sforzo bellico, come si dice in tempo di guerra. Vietato assentarsi, è vietato ammalarsi, perché il nostro sistema sanitario non può curarci tutti, non ha i fondi, il personale, attrezzature e posti letto. Se ci ammaliamo in troppi, ai medici toccherà scegliere chi salvare, come in tempo di guerra. Come siamo arrivati a questo punto? Un passo alla volta, un taglio alla volta. Una sanità pubblica dissanguata dai tagli del bilancio, trattata per decenni come una bad company da risanare, da rottamare. Rifiuto in nome del mercato. Guai ad ammettere le inevitabili conseguenze di decenni di politiche criminali. Guai a spaventare i turisti, gli investitori, la borsa. Poi, golpe bianco. Mentre il contagio è già fuori controllo e l'Europa ci sbatte la porta in faccia, nel vano tentativo di evitare una sorte analoga che gli sta già capitando. Colpo necessario, ben riconoscibile sotto la mascherina, ma che in pochi osano contestare apertamente perché l'alternativa fa più paura: pestilenza. Il cavaliere dell'apocalisse che governa il mondo in una coalizione di larghe intese con guerra, carestia e morte. Beh, effettivamente questo testo parlava appunto di sforzo bellico, effettivamente anche tutto questo richiamo che c'è al patriottismo un po' a caso, no? Tutti questi tricolori, la gente che veramente spara l'inno di Mameli e che poi dice cantalo assieme a me dalla finestra, tutte queste cose qua ricordano un po' questo.
Canzoni che parlano di tempi passati in cui si poteva stare tre giorni addirittura fuori di casa senza tornare.
Chissà se un giorno.
Tre cosa?
Chissà se un giorno racconteremo ai nostri figli, nipoti, chi ne avrà. Io diremo: ma sai, figliolo, io mi ricordo di quando si poteva uscire di casa. E lo diranno: nonno, ma cosa dici? Ma
potevi
davvero
andare dove volevi, te lo giuro.
Ma no, nonno, ma te lo stai inventando, ma non ti crede nessuno. Speriamo di scherzare.
Torri di controllo, mi senti? Sono fuori controllo, non vedi? Decollato verso dove? Forse Marte o forse Giove? Non c'è un'altra spiegazione. Sono un ormonauta in missione. E son tre notti di fila che non torno più a casa. Sono tre notti di fila, randaggio come i cani. Tre notti di fila, ieri stanotte e domani.
E rivediamo una nostra pecca di ieri, una delle tante pecche, però una che ci hanno fatto notare. Non avevamo letto una recensione di un film che ci è arrivato, e già appunto prendendo spunto anche dalla citazione di Matrix che è arrivata invece oggi. Il film in questione si intitola Delirio. Diciamo, il titolo è un po', forse sicuramente richiama quello che stiamo vivendo tutti in questi giorni. Regia Tom Ritter, anno 1987, paese Stati Uniti d'America, fucking USA. E il film parla di Tom che, innamorato, vuole garantire alla moglie Liza una vita agiata senza bisogno che lei lavori. Tom, per garantire a Lisa questa vita, fa due lavori che porta a termine sfinendosi ogni giorno. Con la gestualità stressata, l'aspetto trasandato e l'aria semiallucinata, l'attore Hasbeth Felt, nome non riesco a pronunciarlo, rende il personaggio interessante e credibile. A movimentare la situazione è la gelosia che Tom nutre nei confronti della moglie. Quando infatti Tom legge casualmente il diario in cui la moglie annota scrupolosamente ogni suo rapporto extraconiugale, il film ha il suo vero inizio. In modi e con metodi che talvolta corteggiano il grottesco, Tom si cimenterà in un lago di sangue, ma la vera chicca del film è il finale. Il regista ancora 21enne regala una perla agli amanti del genere splatter, trash e low budget, unendo ultra gore, comico e paranoia. Paranoia che si alimenta dentro le mura domestiche con una strizzata d'occhio a quella che è la nostra situazione attuale. Perché il discrimine tra una paranoia fondata e una infondata è sempre più labile.
L'ascoltatore ci faceva notare che questo film si trova gratis su cinemazoo.it, che dice vale la pena pubblicizzare perché non è pubblicità, perché è un sito dove è tutto gratis, gestito da, diceva, dei ragazzi, insomma, in maniera abbastanza autonoma, indipendente, e quindi non, niente a scopo di lucro, si può trovare lì. cinemazoo.it.
A sto punto che stiamo, che se uno deve stare un po' a casa, a meno che non si guardi Netflix, guardiamoci qualcosa di diverso.
Anche se credo su quel sito ci siano abbastanza dei film hardcore.
Palati forti. Ieri l'avevamo già accennato, avevamo letto un altro testo che parlava di come negli Stati Uniti stia iniziando a quanto pare un movimento delle occupazioni abitative per far fronte alle conseguenze sia immediate sanitarie che alle conseguenze sociali dell'emergenza coronavirus. Questo è un altro articolo, si intitola California, la pandemia scatena la lotta per la casa, viene dal sito Contropiano. E vabbè, è un'introduzione che poi rimanda a un articolo del Los Angeles Times. Noi leggerò adesso solamente una parte dell'introduzione di Contropiano. In tempi di pandemia, in cui anche Trump si è convinto a lanciare l'allarme coronavirus, il problema dei senza tetto esplode a fronte della paura e dell'ancor più difficile capacità di sopportazione della propria condizione di vita precaria. In mancanza di una politica di welfare sociale pubblico, questa volta i settori popolari si sono organizzati e nella sera di mercoledì scorso un gruppo di cittadini, fra sfrattati senza casa e abitanti sotto sfratto, organizzati da un'associazione che rivendica il diritto alla casa, Reclaiming Our Home, hanno occupato una decina di case sfitte nel quartiere El Sereno e dichiarato la loro ferma intenzione a rimanere lì a tempo indefinito, rivendicando il diritto alla casa come condizione necessaria e indispensabile per la propria sopravvivenza e denunciando la completa assenza di misure di assistenza minime da parte del governo. E nell'articolo invece del Los Angeles Times c'è un passaggio che è carino leggere, perché descrive come hanno agito nel concreto questi manifestanti, questi occupanti di case. A El Sereno, mercoledì pomeriggio, i manifestanti hanno agito velocemente per occupare più case. Hanno indirizzato i giornalisti a una casa sfitta a meno di un miglio dalla casa occupata lo scorso sabato, ma in realtà l'occupazione stava avvenendo in un altro isolato. Quando i giornalisti sono arrivati, gli occupanti hanno formato una catena umana, ciascuno a un paio di metri di distanza, con molti che indossavano guanti e mascherine per proteggere le famiglie che prendevano possesso delle case. Net, per chi volesse mandare dei messaggi.
Tra l'altro veramente sembra un periodo nero per la tecnologia, perché dicevamo sull'ANSA che c'è la banda di internet è in crisi, anche le applicazioni, si vede che c'è un utilizzo
massivo
molto maggiore rispetto a prima, e che sia magari la volta buona che non c'è nessuno in giro, ci iniziano a fare questi lavori per il 5G. Ahi noi.
Tra l'altro anche sembra che tipo YouTube abbia abbassato la qualità dei video per permettere appunto maggior traffico dati. Non so se il termine è proprio
Ante Netflix
però. E fra l'altro bisognerà pensare se sono confermate queste voci di corridoio, che poi vabbè anche lì voci di corridoio sbattute sui giornali, quindi più che voci di corridoio diciamo che sono proclami dal terrazzo, che appunto dicono che vogliono permettere diciamo il tracciamento dei cellulari per degli smartphone, per capire se la gente si sposta, se sta violando i divieti, quindi in realtà sarebbe seriamente da pensarci, cioè noi siamo un programma che ci conoscete, siamo un po' così, però ogni tanto qualcosa di serio anche magari può uscire anche da qua, cerchiamo anzi di farlo ogni tanto. E sarebbe da pensare a uno sciopero dello smartphone, nel senso veramente che ognuno sto smartphone o lo spegnesse o lo lasciasse a casa quando esce, perché può anche avere delle conseguenze spiacevoli per lui oltre che per gli altri. Se proprio vogliamo usare sto internet, che poi fra l'altro è un'infrastruttura militare nata così, è diventata qualcosa di altro ma forse anche di peggio, usiamola almeno per ascoltarci le radio indipendenti che ci danno qualche notizia magari non filtrata, magari più veritiera.
Anche Radio Blackout in questi giorni sta facendo veramente molto, 24 ore praticamente di...
Ma come anche Radio Onda d'Urto, anche altre radio meno conosciute magari, però diciamo che questa idea che è balzata a noi non è balzata solo a noi, perché siamo speciali, tanta gente ha capito che in questo momento